Siamo alla vigilia dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna. Dunque, la puntata di oggi vogliamo che sia tutta rivolta al talento delle donne. Cominciamo con lei, la regina della scultura, Regina Cassolo, ce la racconta Chiara Gatti. Sono due giovani brillanti, intraprendenti, si sono fatte largo in un mondo tutto al maschile, le vetraie ribelli. Anche lei ha preso in mano la sua vita con coraggio e orgoglio femminile in un mondo ostile, Sofonisba Anguissola, talento e innovazione. E ancora, da oggi alla Fabbrica del Vapore c'è il MUPA, Museo del Patriarcato, mette in scena assurdità e ingiustizie ancora da scardinare. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci potete trovare in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate dei Girasoli. Ma prima di tutto i fatti nostri. Sì, perché questo pomeriggio ci troviamo qui in auditorium a Radio Popolare. L'appuntamento è per le 17. Dalle 17 alle 19 arriviamo all'ora dell'aperitivo. Perché? Perché succedono delle bellissime cose. Intanto è possibile vedere il video, l'opera di Studio Azzurro, che ha fatto un bellissimo e talentuoso montaggio dei video storici di Radio Popolare, quello che avevamo in esposizione alla Fabbrica del Vapore nell'ambito della nostra mostra dedicata ai 50 anni della radio. E saranno con noi anche Laura Marcolini e Silvia Pellizzari, che ha fatto il montaggio, loro sono di Studio Azzurro, e chiacchiereremo insieme a loro e ricorderemo anche la figura di Fabio Cirifino, che ci ha lasciato purtroppo troppo presto. Fabio Cirifino di Studio Azzurro è anche un nostro caro amico e dedichiamo a lui questo incontro e ne parleremo. Dopo il video, dopo la proiezione del video, ci sarà con noi Giovanna Calvenzi, a parlare del catalogo. Sapete che Giovanna Calvenzi ha curato la nostra mostra alla Fabbrica del Vapore e ha curato ovviamente anche il catalogo, che è un capolavoro. Allora, se l'avete prenotato c'è l'occasione di ritirarlo oggi pomeriggio, se invece non l'avete fatto lo potete comprare. Vi ricordo che costa 30 euro, è bellissimo, veramente raffinato, con tutte le fotografie, la storia, bello, una bella cosa insomma. Venite, perché un po' di gente si è prenotata, ma ci sono ancora posti, parecchi, quindi venite pure che siete accolti con gioia dalle 17 alle 19 qui in auditorium a Radio Popolare, via Ollearo al 5. E cominciamo il nostro viaggio con Regina sperimentatrice geniale. Noi abbiamo già presentato la mostra che si è aperta a fine febbraio a Vigevano, nel castello, perché il castello Visconteo occupa il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina. No, scusate, non Visconteo, Sforzesco, ho sbagliato. Castello Sforzesco di Vigevano, che ospita il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina. E c'è questo spazio dedicato a Regina, un'artista bravissima, è stata vicina al futurismo e ce ne parla Chiara Gatti, che è una storica dell'arte, curatrice.
È un'artista straordinaria, inventiva, creativa, sperimentatrice, totalmente visionaria. È un'artista che nasce, diciamo, nel territorio, nasce a Medie Lomellina, per cui anche nella campagna pavese, ma che sogna il futuro. Tanto è vero che viene considerata un'artista futurista, perché poi ha aderito a una serie di mostre del futurismo, ha lavorato anche con Marinetti, però diciamo che lei era ancora più più avanti, perché immagina addirittura l'astrazione oltre al futurismo, e lo fa come? Sperimentando sui materiali, cioè inventandosi nella sua cucina di casa materiali che plasma con le mani per creare delle sculture con elementi che non erano mai stati usati per la scultura, per esempio l'alluminio.
Appunto, la latta e l'alluminio sono un'innovazione da quel
Totalmente.
Punto di vista.
Totalmente. Sono un'invenzione sua, chiaramente lei ha uno sguardo anche su quello che succede oltre confine, pensando ad artisti che già lavorano con questi materiali sperimentali in Europa, però in Italia una donna che lavora con questi materiali non si era mai vista, per cui lei tra l'altro li cuce, li piega con le dita, utilizza delle lattine per creare le sue prime piccole sculture, e tra l'altro disegnandole come carta modelli, per cui lavora sulla carta cucendola con gli spilli come se fossero dei carta modelli, ma da quelli poi trae delle sculture plastiche, tra l'altro dinamiche, ispirate all'estetica di Boccioni, che immaginano elementi futuri e soprattutto anche cosmici, quando realizza per esempio l'amante dell'aviatore, che è un tema tipico dell'aerofuturismo, e che lei traduce in questa figura in bilico fra appunto il futurismo e la metafisica, una figura aerea e materiale cosmica di una donna.
Tra l'altro ha firmato nel 1934 il manifesto tecnico dell'aeroplastica futurista, no?
Esatto. proprio perché ha lavorato sulla scultura, lei è proprio regina della scultura, per cui lavora sulla scultura, poi è amica di Munari, amica anche di grandi sperimentatori del suo tempo, partecipa alla mostra degli aeropittori futuristi alla Biennale di Venezia, sempre nel 1934, e ha dei modi gentili, è sempre vestita un po' all'antica, però nella sua quotidianità domestica recupera elementi per esempio delle carlinghe, degli aerei cadute durante la guerra, in questi campi diciamo dove c'erano la rottamazione degli aerei, lei recupera le cupolette, i vetri delle carlinghe, e con quelli realizza delle sculture plastiche che poi diventano totalmente astratte quando lei aderisce al MAC, al Movimento Arte Concreta.
Quindi ci sono questi elementi, come dire, di impronta femminile, no? Da come ce l'hai descritta, da come lavorava.
Di grande delicatezza, lei sicuramente aveva un immaginario che, come ripeto, poteva anche essere in un certo senso legato a questa pratica del cartamodello. Ce ne sono conservati alcuni stupendi alla Gamec di Bergamo, dove appunto queste carte, come dicevo, sono cucite proprio come se fossero degli abiti, ma in realtà sono delle sculture. E poi c'è l'immaginario naturale, lei raccoglieva fiori durante la guerra, ripara in Valtellina, e qui lei passa le giornate a studiare i fiori, le corolle dei fiori, che però poi traduce in sculture astratte, per cui la grande geometria dei fiori che poi diventa invece scultura.
Quindi è molto singolare, perché l'impronta del futurismo, diciamo, è molto maschile, no? Anche con l'esaltazione della guerra, della forza, del movimento, e lei arriva con tutta la sua delicatezza.
Sì, quest'idea del dinamismo sicuramente, anche della velocità, perché poi realizza per esempio questa ballerina che ruota nello spazio, leggerissima, però allo stesso tempo cerca di cogliere il movimento delle cose. Di futurista sicuramente ha la visione, perché se pensiamo a Boccioni come maestro teorico, lei viaggia proprio su questa scia, alla quale aggiunge però un immaginario sicuramente cosmico. È importante che questo museo, che poi oltre a una mostra è proprio il Museo Regina all'interno del Castello di Vigevano.
Sì, perché resta lì in modo permanente, no?
Esattamente, sì, per cui sarà sempre visitabile, ed è un museo monografico totalmente dedicato a lei. È importante perché contestualmente sono state aperte anche delle sezioni a lei dedicate, oltre a quello che dicevo prima, la collezione della Gamec di Bergamo, anche il Pompidou di Parigi le aveva dedicato un affondo, un omaggio durante la loro ultima mostra sulle collezioni, che si potrà vedere adesso quando il Pompidou riaprirà dopo i lavori.
Allora, la riscoperta e il valore riconosciuto a Regina Cassolo si deve molto a Lea Vergine, che è stata una delle più grandi critiche, storiche critiche d'arte, curatrice. Perché? perché l'altra metà dell'avanguardia, 1910-1940, pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche, era il titolo della mostra curata da Lea Vergine a Palazzo Reale di Milano. Praticamente quella mostra, quella riscoperta ne ha consacrato il ruolo di pioniera sperimentatrice con le prime pubblicazioni monografiche dedicate a lei. Quindi grazie a Lea Vergine per averci fatto conoscere meglio e per avere valorizzato il talento di Regina Cassolo, e grazie anche a Chiara Gatti, che lei fa parte del comitato scientifico che ha curato questa mostra, che potete vedere al Castello Sforzesco di Vigevano. Avete sentito, cioè, quest'area è proprio dedicata a Regina Cassolo e diventa il museo di Regina, dedicato a Regina Cassolo. Sono 109 opere, di cui 41 sculture iconiche e 65 tra disegni e collage. Andiamo da un talento all'altro, sì, perché anche queste due giovani artiste hanno sfondato un mondo molto maschile. Chiara Lee Tyerol e Mariana Oliboni, loro sono le due vetraie ribelli, vi chiamate così? E, allora, ci ha incuriosito molto questa fornace, questo laboratorio, che è nata quando, Mariana?
È nata nel 2000, tra 2021 e 2022, mm-hmm. Dopo varie esperienze in altre fornaci, anche in giro per il mondo, abbiamo deciso di, diciamo, unire le forze e creare appunto un laboratorio a Murano di sole donne. In realtà siamo sempre state aperte a tutti, non è che vogliamo fare questa distinzione di genere, però dando la priorità soprattutto alle donne, perché in Italia lavoro...
Infatti, perché io ho un po' curiosato, sono andata in internet e ho visto che, insomma, siete nate con l'intento di farvi spazio in un mondo maschile, giusto?
Sì, in realtà soprattutto a Murano purtroppo è molto maschile, perché comunque è un lavoro che necessita di forza, stai davanti al fuoco, comunque davanti a temperature altissime, però ha bisogno anche di sensibilità in realtà, quindi questa che sia un lavoro per uomini in realtà è una fake news, anche perché in giro per il mondo è pieno di artiste vetraie donne. In Svezia c'è una grandissima comunità di donne vetraie, anche negli Stati Uniti, in Australia. A Murano però diciamo che la tradizione è molto maschile, quindi farsi spazio in questo mondo a volte non è facile, però le cose stanno cambiando.
Insomma, voi avete sentito il richiamo del vetro, lo dico anche perché mi pare che tu ti occupi di musica, se non sbaglio. Ma spiegaci bene, perché so che voi siete due amiche, ma magari avete fatto studi diversi, non so come vi siete
incontrate. In realtà ci siamo conosciute al liceo artistico, quindi eravamo compagne di liceo. Poi ognuna ha preso la sua strada. Chiara ha sempre lavorato il vetro, lei ha viaggiato molto per imparare il più possibile, anche a Murano ha lavorato in molte vetrerie. E infatti mi ha insegnato poi tutto. Io ho avuto la grandissima fortuna di avere un'amica che mi spiegava tutto, anche perché questo è un altro tema molto particolare del mondo vetraio italiano, è che c'è questo detto che devi rubar colloccio, cioè è molto difficile trovare dei maestri che ti insegnano i loro segreti. Noi ne abbiamo anche trovati, infatti siamo state molto fortunate, però anche grazie, diciamo, all'esperienza di Chiara, io per esempio ho imparato velocissimamente.
Marianna, cos'è il cocal?
Il cocal è il gabbiano. In realtà all'inizio, prima della nascita delle Vetrerie Rivelli, collaboravamo con quest'altra vetreria che è, appunto, nasce come il cocal. E diciamo che hanno anche un po' paragonate così, perché il cocal comunque è, che è il gabbiano, è un uccello abbastanza particolare a Venezia, che a volte è un po' come se, non so, ti ruba il cibo. È il gabbiano in Veneto, in veneziano proprio.
E voi che tipo di opere create? Perché allora, un po' quello che fai tu, io l'ho visto, perché di recente qui c'è stato alla chiesa di San Carpofora una mostra di giovani artisti, studenti dell'Accademia di Brera, e c'era una tua installazione fatta proprio con... C'era musica sonoro, ma e c'erano anche questi pianeti realizzati col vetro.
Sì, erano in parte pianeti, in parte sono dei pad che poi possono essere anche suonati, quindi, ed era un'installazione di un progetto più ampio, che io ho costruito una batteria di vetro. Mi piace unire appunto musica e vetro.
Sì, perché tu
e vari materiali.
Tu hai studiato musica anche?
Sì, ho fatto vari corsi, non ho mai fatto il conservatorio, però ho fatto canto, pianoforte.
No, era per capire, diciamo, che univi quella tua conoscenza, il tuo talento per quanto riguarda la musica, con questa capacità di lavorare col vetro. Senti, ma tu e Chiara che tipo di opere fate?
Allora, noi facciamo un po' di tutto in realtà. Quando eravamo a Murano, perché adesso appunto ci siamo trasferite, perché siamo un po' nomadi, abbiamo anche preso appunto la fornace mobile, e quindi quando eravamo a Murano facevamo tanta produzione anche di bicchieri, vasi, e produzione anche di oggetti di design. Però poi ci siamo dedicate molto a sculture, cercare di fare delle installazioni, e quindi diciamo che è molto vario. Poi ci piace anche molto collaborare con artisti, quindi anche creare oggetti per poi anche installazioni di altri artisti o varie collaborazioni.
Chi vi vuole raggiungere o prendere contatto con voi, come fa?
Tramite i social network.
Avete un sito?
È in fase di costruzione, di rivisitazione, ecco perché.
Ho capito. E sui social cosa si cerca? Le Vetraie Rivelli?
Vetraie Rivelli.
Tu hai detto nomadi, ma dove siete adesso?
Adesso in Brianza.
Ah, in Brianza. Siamo, Brianza
sì.
Dove?
Vicino a Besana.
Vicino a Besana, ho capito.
Stiamo adesso aprendo un nuovo laboratorio qui, dove vorremmo anche fare in futuro anche corsi per appunto portare avanti quest'arte che un po' non è facilmente raggiungibile, e quindi vogliamo renderla più accessibile.
Soprattutto alle donne o è indifferente?
Beh, soprattutto alle donne, ma anche no, chiunque è benvenuto.
Va bene, allora senti, in bocca al lupo per la vostra nuova attività.
Viva il lupo!
Sono simpatiche, le Vetraie Rivelli. E io le ho conosciute appunto per quell'installazione di cui parlavamo nell'intervista. C'è stata una mostra qui a Brera, alla chiesa di in piazza Formentini, e lì ho visto l'installazione che veramente mi ha affascinato, e così ho conosciuto Marianna, che è una delle Vetraie Rivelli, bravissime. Adesso andiamo su note un po' più dolenti, sì, perché parliamo del MUPA, il Museo del Patriarcato. Mentre parliamo viene inaugurato, è stato inaugurato proprio stamattina alla Fabbrica del Vapore, per iniziativa di ActionAid e di Bambole di Pezza, il gruppo rock che è stato recentemente a Sanremo, gruppo rock milanese. alla presenza anche della delegata per le pari opportunità di genere del Comune di Milano, Elena Lattuada. Museo del Patriarcato, un viaggio sostanzialmente, poi sentirete nell'intervista, ce lo spiegano, un viaggio spazio-temporale nel 2148. Perché quell'anno lì? Perché l'ultimo Global Gender Gap Report, secondo l'ultimo Global Gender Report, sarà raggiunta finalmente l'uguaglianza di genere. Io non ci credo tanto, ma speriamo. Allora, è da lì, facendo questo viaggio, da lì che si osservano i frammenti della nostra vita attuale, quindi con l'assurdità, le ingiustizie, le violenze, eccetera, che vediamo ancora in questi giorni, dal lavoro ai media, allo spazio digitale, allo sport, alla dimensione domestica, alle relazioni. Poi ci sono anche in programma tanti talk, workshop, live musicali, però bisogna andare nel sito di Action Aid e lì è meglio prenotarsi, perché come potete immaginare, insomma, i posti sono un numero limitato. Isabella Orfano di Action Aid è esperta dei diritti delle donne.
Sostanzialmente è un viaggio nel tempo per ricordarci in realtà i tempi di oggi, perché entrando al MUPA saremo improvvisamente immersi nel 2148, che è l'anno, secondo il World Economic Forum, in cui in Europa si raggiungerà l'uguaglianza di genere. E quindi, come adesso esistono i musei della civiltà contadina, dell'antica civiltà contadina, i musei etruschi, eccetera, noi entreremo al MUPA e vedremo tutta una serie di opere, 27 opere per la precisione.
Volevo capire di che cosa si tratta di preciso quando diciamo opere.
Sono dei cimeli, sono dei reperti, c'è un diorama, sono delle installazioni interattive, sono delle testimonianze che ci fanno capire come nel 2026 vivevano sostanzialmente. Diciamo, è un espediente per far capire come ancora nei nostri giorni siamo immerse e immersi in situazioni di disuguaglianze, di discriminazioni che colpiscono in particolar modo le donne.
Possiamo fare un esempio? Hai qualche
esempio? Un'opera? Per esempio, sì. Un'opera che è molto semplice. Anche visivamente guardandola, in realtà ci racconta tantissime cose, ed è la piramide delle buste paga. Ci sono le buste paga che, per ragioni diciamo artistiche, anche per far capire il concetto, sono o rosa o azzurre, quindi diciamo una dimensione, per com'era soprattutto nel 2026, diciamo così, la visione del mondo strettamente binaria, si vedono queste buste paga. Se si guarda da vicino si vedrà che le buste paga delle donne sono più in basso nella piramide, perché sono gli stipendi diciamo più contenuti
rispetto alle medesime posizioni,
ma soprattutto si noterà che in alto a ricoprire i ruoli più importanti ci stanno gli uomini. Se si guarda poi l'ultimissima fila, cioè la base della piramide, si noterà che sia uomini e sia donne, ma soprattutto le donne, sono soprattutto donne straniere che fanno lavori più umili e che guadagnano di meno. Quindi è un'idea molto semplice, che però rappresenta molto bene lo stato dell'arte rispetto a questa forma di disuguaglianza, che è anche un modo per rendere la famosa intersezionalità più visibile.
Per quanto riguarda le paghe, le remunerazioni, ma immagino che il percorso si estenda anche a parecchi altri ambiti, no?
Sì, non vorrei svelare troppo perché ci sono diverse opere, però ci sono anche delle rappresentazioni, diciamo, visive di scene quotidiane, che possono essere le scene quotidiane in una casa, quindi qual è la posizione nello spazio e cosa fa dentro una casa, per esempio in una famiglia, l'uomo, la donna, i bambini, oppure dentro a un vagone di una metropolitana, che cosa succede? Sì. Allora, questi ambiti non sono stati scelti a caso, perché le rappresentazioni e le opere del museo sono strettamente correlate e collegate ai dati di una ricerca che noi abbiamo realizzato, una ricerca che è andata proprio ad indagare le percezioni, gli stereotipi in vari ambiti.
Nel nostro paese ci sono stati anni e anni di lotte delle donne, di femminismo, di impegno, eccetera. ha prodotto dei cambiamenti oppure siamo ancora tanto indietro secondo voi?
Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti in positivo, lo possiamo notare, insomma, anche se ci guardiamo indietro, guardiamo alle nostre madri, alle nostre nonne, ancora più indietro, questo è un dato di fatto. Sicuramente dal punto di vista formale, dal punto di vista normativo, diversi passi in avanti sono stati fatti, ma non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente, e ripeto, i dati della ricerca che abbiamo fatto lo mettono chiaramente in luce, perché non abbiamo la possibilità di vivere con la massima libertà tutti gli spazi della nostra vita in quanto donne, cioè sia dentro casa, sia fuori casa, sia nel mondo digitale, stia prendendo un autobus, stia andando in un palazzetto dello sport o anche in un museo, continuiamo costantemente ad essere confrontate da situazioni di disuguaglianza e di discriminazione. A volte possono essere situazioni con azioni molto apparentemente banali, a volte possono essere delle norme che ci impediscono di fare delle scelte libere.
Quando avete pensato di realizzare un museo del patriarcato, che obiettivo avevate? Perché diciamo, le situazioni che hai descritto noi le possiamo vedere e vivere sulla nostra pelle quotidianamente. Perché un museo?
Museo perché abbiamo, diciamo, un po' usato questa idea un po' come stratagemma, perché quando si entra al museo improvvisamente, come dicevo all'inizio, si è catapultati al 2148, ok? Per quello è un museo, perché tu entri e vedi questi reperti come se fossero reperti del passato, quindi sì. È un modo per sensibilizzare le persone, ma anche perché noi abbiamo un obiettivo di advocacy politica, perché anche questo è il nostro lavoro, perché tutto questo è collegato a una richiesta, due richieste fondamentali che facciamo alle istituzioni. Una è di finalmente fare in modo, dopo tanti anni che se ne parla, che tutte le politiche adottino una strategia, un approccio di genere, una lente di genere, cosa che assolutamente non è così e che cambierebbe moltissimo lo stato dell'arte. E due, rispetto alla violenza maschile contro le donne, noi chiediamo che ci sia un vero e proprio cambio di mentalità e quindi che si produca una strategia di prevenzione primaria. La prevenzione primaria sono tutte quelle politiche, quelle azioni che fanno in modo che la violenza non avvenga, ed è ovviamente la forma di prevenzione più difficile, perché quindi significa andare a cambiare la cultura,
esatto,
e il comportamento di un paese.
Bisogna intervenire, prima. Innescare un grande cambiamento culturale.
Esattamente.
Mi sento di dire che Radio Popolare da questo punto di vista è sempre stata in prima linea, perché da Radio Popolare è passata la voce del movimento delle donne nella società, nel sindacato, sempre, anche negli anni più caldi. Rivendichiamo questo ruolo, sia nell'ambito culturale che nell'ambito sociale, di impegno sociale, di lotte. Comunque, allora, il Museo del Patriarcato, la Fabbrica del Vapore, fino al 21 di marzo, e se volete partecipare ai tanti talk, workshop, live musicali, dovete meglio prenotarvi perché i posti sono limitati, andando nel sito di ActionAid e lì trovate tutte le indicazioni. Un'altra notizia, le ritratte della Resistenza. Sono i ritratti di Giusy Cappello. Sono in mostra in un locale di Milano che si chiama RAB, in corso San Gottardo al 41, e la presentazione di questa mostra avverrà oggi alle 19. Quindi potete passare qui da noi in auditorium, state qui un po' in compagnia e poi andate lì. Vi abbiamo parlato ampiamente di Liminal, il titolo della Biennale della Fotografia Femminile, che si è aperta proprio ieri a Mantova, in varie sedi di Mantova, una più bella dell'altra, dalla Casa del Mantegna a quella del Rigoletto e via dicendo, e per tutti gli weekend di marzo sarà possibile visitare tante mostre che fanno parte di questa Biennale della Fotografia Femminile. adesso i girasoli vi parlano di un'artista meravigliosa, una delle poche che è riuscita ad avere visibilità e a vedere riconosciuto il suo talento nel 1500. Sì, Sofonisba Anguissola. E sì, perché di recente è uscito un libro che è un romanzo, ma è un romanzo storico. L'autrice è Chiara Montani, le edizioni sono Neri Pozza, i narratori, Il destino di Sofonisba, una donna ingambissima.
Chiara Montani, allora ho visto che nelle diverse pubblicazioni lei si è occupata del talento delle donne, della storia delle donne, le donne nell'arte, no? Ho visto questa trilogia, Il mistero della pittrice ribelle, La ritrattista, L'artista e il signore di Urbino, poi ancora Ciò che una donna può fare, una storia dell'arte al femminile, quindi un grande interesse per questo ambito.
Assolutamente, sì, sono molto affascinata dalle donne pittrici, perché comunque essere donna e pensare di dedicarsi all'arte al tempo in cui si dedicarono le pioniere dell'arte ci voleva coraggio, intraprendenza e insomma un temperamento non indifferente per rivendicare qualcosa che è un diritto basilare per l'essere umano, che oggi sembra scontato, che è il diritto di esprimersi, che a quel tempo però non lo era.
Anche un pizzico di, come dire, di fortuna, perché sia Sofonisba che Artemisia Gentileschi, esatto, sì, avevano il padre che non le ha ostacolate o addirittura le ha aiutate.
Sì, pur con certi distinguo tra l'una e l'altra, nel senso che è vero, Artemisia Gentileschi aveva un padre artista, probabilmente ha dovuto prendere atto del fatto che la figlia fosse un talento della natura, unica ad aver ereditato il suo talento tra tutti i figli maschi, e ha dovuto insegnarle. Ma Sofonisba era un caso molto particolare, perché non era figlia d'artista. Suo padre era un nobile cremonese che
era un amante dell'arte. Infatti era un amante dell'arte e lei ha potuto avvicinarsi agli artisti grazie al padre.
Infatti, perché lui era fabbriciere, come si diceva al tempo, Amicare Anguissola, e seguiva i due cantieri principali di Cremona, che all'epoca era la seconda città del Ducato dopo Milano, era una città molto importante dove era un centro di arte e di cultura, e coordinava la decorazione delle chiese, quindi aveva contatti con tutti questi artisti. Ma la sua decisione straordinaria è quella di decidere di mandare le due delle sue figlie a lezione di pittura da uno dei più grandi, che era Bernardino Campi. E non è una cosa da poco questa decisione, perché all'epoca il cortegiano di Baldassare Castiglione teorizzava che le donne potessero dedicarsi all'arte, ma doveva essere per creare la perfetta donna di palazzo, insieme alla musica, alle altre arti, e doveva essere puro diletto, quindi una formazione così specifica con un maestro d'arte era qualcosa di inconcepibile per una che non era neanche figlia d'arte.
Però Sofonisba non poteva andare in una bottega, aveva i maestri personali, diciamo, seguita a livello personale.
Beh sì, questo sarebbe stato era a casa di Bernardino Campi, lei accompagnata dalla sorella, e non poteva entrare in bottega dove c'erano tutti i garzoni, ma anche perché non poteva esserle insegnato tutto. C'erano queste limitazioni, c'erano delle materie proibite per le donne, anche quelle poche che avevano accesso, che erano l'anatomia, e capiamo facilmente il perché, ma anche la geometria e la prospettiva, perché avrebbero innalzato questa formazione a un livello accademico, che non doveva assolutamente accadere per una donna, abbiamo detto, puro diletto. Sì. E quindi potevano dedicarsi solo alla pittura cosiddetta, non so, per esempio la natura morta, il ritratto, la copia d'autore, ma senza queste materie chiaramente la pittura d'invenzione, le pale d'altare, gli affreschi rimanevano precluse le donne.
Solo che Sofonisba, se lei ce lo racconta, è rimasta incantata proprio dalla prospettiva, che lei definisce quasi una magia, no?
Sì, questo è frutto di immaginazione mia.
Ah, l'ha immaginato lei?
Sì, l'ho immaginato, questa bimba che entra col padre nel cantiere di San Sigismondo, vede le meraviglie dei fratelli Campi, stanno dipingendo tutta la volta del soffitto, sale addirittura sul ponteggio e rimane incantata da questo inganno dell'occhio che è la prospettiva, sì, che poi non le verrà mai insegnata, però, perché appunto quando va nella bottega si introduce, si intrufola, anche questa è una mia invenzione, nella bottega di Bernardino Campi, vede tutti gli strumenti per riprodurre dal vero la realtà, capisce, dice: ma a me non hanno insegnato proprio niente, rimarrò sempre un uccello senza ali, ed è il momento in cui prende coscienza di questa limitazione. Sofonisba è un personaggio, è una donna straordinaria, è una donna, un personaggio multiforme, enfant prodige, poi dama di corte, intellettuale, viaggiatrice, ritrattista dei grandi, maestra, e soprattutto è stata la prima di tutte, la prima grande signora dell'arte, perché non la prima donna in assoluto a impugnare un pennello, ma la prima a farlo a quei livelli, con tutta appunto la straordinarietà che abbiamo detto, di non essere figlia di un pittore, di non essere una monaca, che era l'altra eccezione.
Apprezzata anche da Michelangelo per un disegno che lui ha visto, no? Almeno così ho letto, sì, sì. No? Questo non so se lei l'ha trovato, ecco, l'avrà trovato in qualche lettera, in qualche scritto.
Allora sì, lui è stato incantato, Michelangelo, perché allora Amilcare Anguissola mandava i disegni e le opere della figlia, tutte le conoscenze al Tolocate per promuoverla, perché potessero favorire la sua carriera. Ha mandato anche a Michelangelo dei disegni degli studi del riso, e lui ha detto: ma io la sfido invece a disegnare un bambino che piange, che è più difficile. Allora lei l'ha fatto, si dice che abbia fatto piangere studiatamente il fratellino, e questo disegno è piaciuto moltissimo a Michelangelo, ha detto che lui stesso non avrebbe potuto fare di meglio. Flavio Caroli dice che è l'anello di congiunzione tra due grandi Michelangeli, che sono Michelangelo Buonarroti, che ha espresso questo apprezzamento, e Michelangelo Merisi, Caravaggio, che poi ha ripreso questa idea facendo il suo Fanciullo morso da un ramarro, che chiaramente è debitore dell'idea di Sofonisba. Guarda caso, il Caravaggio era anche lui lombardo e discende da questa scuola della fisionomica che prende le origini da Leonardo, la tradizione leonardesca che attecchì molto in Lombardia, ma che è proprietà dei grandi, cioè solo i grandi riuscirono a eccellere fino ad arrivare a cogliere l'animo e nei moti del volto. Questo lo facevano Tiziano, il Lotto, i grandi ritrattisti, e Sofonisba può essere messa alla pari con questi
lei,
grandi.
Esatto, realizzava soprattutto ritratti anche alle corti principesche, alle corti reali, no?
Sì, lei è una ritrattista, esatto. Perché abbiamo detto, la donna non poteva essere formata nelle materie che, quindi avendo preclusa la pittura d'invenzione, doveva dedicarsi solo o al ritratto alla natura morta, e lei divenne ritrattista, avendo sviluppato però questo talento straordinario nei limiti che le sono imposti, no? Quindi del genere che le è concesso praticare, appunto quello del ritratto, lei riesce a eccellere e anche a essere un'innovatrice, come abbiamo detto, addirittura a lasciare un segno per la pittura dei secoli futuri.
Tratto innovativo.
Questa capacità proprio di cogliere l'anima dei suoi modelli, anticipando quella che poi diverrà la pittura che guarda alla psiche, che guarda all'interiorità,
le emozioni,
al profondo,
certo.
Sì, che è qualcosa che vedrà la luce molti secoli dopo, salvo appunto poche eccezioni di grandi artisti che riescono a incarnare tutto ciò. E Sofonisba è alla pari con loro, e questo la rende tra i grandi, ma anche un'innovatrice.
Tra l'altro, anche dal punto di vista diciamo più generale, lei era una bella persona, perché ho letto che ha anche cercato di aiutare una donna accusata di stregoneria, di cercare di salvarla dall'inquisizione, anche se poi vabbè non c'è riuscita perché
sì, ecco qui allora siamo nei confini del romanzo, naturalmente. Sì. Quindi io ho mischiato realtà e fantasia.
Però immagino che questo diciamo questo talento lei l'abbia individuato leggendo documenti e lettere, perché sennò come poteva immaginare?
Naturalmente
che avesse quel tipo di disposizione.
Quel poco che si ha, si intuisce che Sofonisba ha un temperamento dietro quella maschera da gentildonna, colta, pacata, sempre adeguata alle regole, si intuisce che abbia anche il temperamento per romperle quelle regole, perché ci sono degli episodi che emergono.
Corpi lasso Monte Carlo simi a fursti malati.
Aber Lama riss die Kota, Stock war Instigator Rota.
E così la sentiamo molto vicina a noi, Sofonisba Anguissola, che aveva il temperamento di rompere le regole, quelle che ti stanno strette. Lui ha fatto il movimento delle donne, ha sempre cercato di rompere le regole, però come avete sentito c'è ancora tanto da fare. Vabbè. Leggetevelo questo libro perché è bello, Chiara Montani, Il destino di Sofonisba, è un romanzo, ma è un romanzo storico, quindi le cose più importanti sono accadute davvero. Neri Pozza, i narratori, sono le edizioni. Beh, noi siamo addirittura d'arrivo, eccoci qua, è finita la puntata che abbiamo voluto dedicare tutta al talento delle donne e... Però io vi aspetto oggi pomeriggio, cosa fate? Venite qui che continuiamo 50 e 50 la mostra. Vediamo insieme il video di Studio Azzurro, quello che abbiamo presentato in mostra, e poi con Giovanna Calvenzi parliamo e presentiamo il catalogo. Un appuntamento che vogliamo dedicare a Fabio Cirifino di Studio Azzurro, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. E poi, come vi dicevo, avete l'occasione di comprare il catalogo oppure di ritirarlo se l'avevate prenotato in mostra. Va bene, allora io vi aspetto, buon pomeriggio, non è necessario prenotarsi, venite perché ci sono posti ancora, quindi ciao a tutte e a tutti e buon 8 marzo domani.